Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Come vi dicevo durante la trasmissione, quest'ora di qui alle 10 sarà da noi divisa in due parti. La prima ospiteremo, anche per un confronto con voi ascoltatori, perché le gireremo e le faremo ascoltare quello che ci avete scritto e mandato, un confronto, dicevo, con la Ministra della Salute, che ringraziamo molto per essere con noi, Giulia Grillo. Ministra, buongiorno e benvenuta, se ci sente. Ministra.
Buongiorno,
buongiorno a lei. E poi dalle 9.33-34 apriremo un capitolo che sappiamo già, e lo dico alla luce dei messaggi che già ci avete mandato, essere molto interessante per la vita di non tutti gli italiani, perché non tutte le regioni sono riuscite a provare, a implementare il cosiddetto numero unico, l'112, il 112, ma si dovrebbe dire, credo, 112, e cercheremo di capire chi l'ha fatto, con quali risultati e quali effetti. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, @rai.it per i messaggi di posta elettronica, e poi l'account su Twitter e la radiovisione. C'è, ricordo, dal contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega un passaggio a proposito della salute, della sanità nel nostro paese, molto insistito, come se fosse il cuore del contratto, sulle liste d'attesa. Su questo vorrei fare subito una domanda alla Ministra Grillo, e però credo che sia più opportuno che la facciano un ascoltatore tramite un WhatsApp audio, e Francesco, che è collegato con noi da Palermo e che sentiremo, Francesco Maria, da pochissimo. Cominciamo al WhatsApp audio e poi Francesco Maria. Ecco il WhatsApp audio.
Buongiorno, sono Antonio da Francavilla al Mare e volevo fare una domanda al Ministro Grillo. Volevo chiedere cosa pensate di fare concretamente per ridurre le liste d'attesa per le visite specialistiche negli ospedali. Ad esempio, Lanciano, Vasto, Chieti, per una visita cardiologica, un anno di attesa. Grazie.
E credo che anche Francesco Maria da Palermo voglia toccare questo punto. Francesco.
Sì, buongiorno. A lei. Io desideravo chiedere alla signora Ministro cosa pensa di fare per risolvere il problema delle liste d'attesa, già detto dal precedente. Io le voglio spiegare, cioè, la mia esperienza. L'altro ieri sono andato presso il CUB degli ospedali riuniti di Villa Sofia Cervello con una richiesta del medico curante per prenotare una visita a Torino, perché è affetto, sì, da un problema ad un orecchio. Dopo un'ora e mezzo circa ho avuto l'amara sorpresa nell'apprendere che la mia visita poteva essere effettuata nei primi mesi dell'anno nuovo e che sarei dovuto tornare con una nuova richiesta fra 4 o 5 mesi. Ho chiesto evidentemente se era possibile farlo in intermedia, e la risposta è stata positiva, ma evidentemente non l'ho fatto, perché se devo pagare voglio scegliere almeno il medico. Ora io mi chiedo, in questo periodo è possibile che quasi tutti i palermitani abbiano problemi di orecchio, naso o gola? Oppure il tempo dedicato agli assistiti è ridotto veramente
Guardi,
ai minimi termini?
Una delle prime mosse che ha fatto la ministra, se non sbaglio, è chiedere alle regioni che cosa intendono fare per risolvere il problema delle liste di attesa. Ha dato una tempistica, diciamo, incalzante, dovevano rispondere entro il 1 luglio, venerdì scorso. Sentiamo innanzitutto dalla ministra se le regioni hanno risposto tutte, e poi se vuole rispondere agli ascoltatori. Ci sta ascoltando peraltro una delle giornaliste che meglio conoscono e meglio descrivono il mondo della sanità, e cioè Daniela Minerva, collega di Repubblica, che tra poco coinvolgeremo. Ministra Grillo.
Allora, intanto ringrazio ovviamente i cittadini per le segnalazioni e anticipo che da settembre io attiverò un canale diretto col Ministero proprio per fare in modo che i cittadini mandino direttamente a noi le segnalazioni. Va specificato ovviamente che l'organizzazione e la gestione delle aziende è regionale, di una materia di pertinenza regionale, dentro la quale ovviamente il Ministero, per una questione costituzionale di competenza, non può entrare. Detto questo, tuttavia, è chiaro che è mancato un impulso politico centrale negli ultimi anni su questo tema delle liste d'attesa. Io ero in Parlamento e per 5 anni sono stata praticamente l'unica a sollevare la questione con una mia mozione che è stata approvata e che io cercherò anche di riprendere poi per i punti che a livello di politica nazionale si possono attuare. Allora, le regioni che hanno risposto nei termini che avevo indicato sono state circa la metà. Poi successivamente se ne sono aggiunte altre, ancora ne mancano 3, mi pare. Ieri abbiamo visto che ne mancavano ancora 3 rispetto ai dati che noi abbiamo chiesto.
Chi manca?
Allora,
che si può dire?
guardi, a memoria mi sembra che manchi la Sardegna, forse una qualche regione del nord, adesso ora non le ricordo, la Sardegna sicuramente e qualche altra regione. Allora, il tema ovviamente è molto molto complicato, appunto perché è molto relativo alla singola organizzazione, non solo della regione, ma proprio anche della singola struttura aziendale, locale o ospedaliera che sia. Sui tempi, alcune regioni dicono di essere nei tempi perfetti e poi però appunto c'è una discrasia rispetto a quello che ci dicono i cittadini, quindi innanzitutto c'è questo primo dato che va verificato. Sì. Il governo monitora solamente una serie di prestazioni, quindi non tutte le visite che prenotano i cittadini e una serie anche di tempi per i ricoveri, quindi innanzitutto abbiamo questo limite per cui il monitoraggio avviene solo su un certo tipo di prestazioni. Sì. Il secondo limite è ovviamente che noi abbiamo chiesto informazioni alle regioni, quindi quello che le regioni ci dicono per noi dovrebbe essere la certezza e la verità. Poi bisognerebbe verificare caso per caso queste informazioni corrispondano alla realtà.
Cioè bisognerebbe mandare gli ispettori per essere pratici, Ministro.
Diciamo che sarebbe impossibile, quindi o faremo delle verifiche a campione o soprattutto ci baseremo sulle segnalazioni che ci manderanno i cittadini, come quelle molto utili che ci avete appena fatto conoscere. Il terzo aspetto, che è quello che veramente appunto fa imbestialire tra virgolette il cittadino, è proprio quello della discrasia che c'è tra la lista d'attesa per il pubblico e poi la lista d'attesa per allora lì la legge era chiara, perché diceva che il numero di prestazioni che tu potevi fare con l'intramegna non poteva superare quello dei volumi indicato per l'attività istituzionale. Sì. E questo andava regolamentato. Ecco, noi abbiamo chiesto alle aziende sanitarie se si fossero dotate di questi regolamenti e la maggior parte delle aziende questi regolamenti non ce l'ha. Allora, il tema della normativa sulla lista d'attesa, che io intendo e stiamo già lavorando per prendercene carico, va tutta rivista, perché è una normativa che negli anni è stata fortemente manipolata, oggetto di proroghe e deroghe.
Ma intervenendo anche sull'intramenia, Ministra?
Ma sì, perché l'intramenia, per quanto sia scissa concettualmente dalle liste d'attesa, in realtà doveva e poteva anche essere uno strumento utile per accelerare, però non nella misura in cui il cittadino è obbligato a farlo, tant'è vero che esisteva una norma transitoria che prevedeva appunto per i cittadini la possibilità di fare in intramenia le visite quando le liste d'attesa erano troppo lunghe in ospedale, con il rimborso da parte dell'azienda che non aveva garantito i tempi. Sì. Quindi ora era una norma transitoria, come doveva essere transitorio l'adeguamento, ma l'adeguamento non si è mai completato, perché di fatto alcune aziende, ma molte aziende, non hanno fatto neanche regolamento sui volumi di attività e quindi sui rapporti tra volumi di attività e intramenia. Una soluzione che alcune regioni hanno adottato è quella appunto di bloccare l'attività in intramenia quando vengono superati i tempi delle liste d'attesa previsti per
questa è una possibile soluzione. Ministra, la fermo solo.
Allora, una soluzione che tiene però l'organizzazione regionale, quindi io devo verificare se a livello centrale costituzionalmente la posso fare oppure ci sono dei limiti a livello costituzionale, perché poi il tema purtroppo è tutto lì.
Sempre il rapporto fra centro e regioni, su questo tra l'altro dovremo dire qualcosa, perché è forse il nodo emerso con più forza nella trasmissione che abbiamo dedicato qualche giorno fa alla sanità nel nostro paese. C'è un paese con delle divergenze, un dualismo spaventoso.
Mi faccio approfittare per dire che molti cittadini mi scrivono sui ticket.
Sì.
Adesso, a parte un ultimo provvedimento fatto dal governo che è una cosa che fa ridere, irrisorio a livello economico, ma
il governo precedente o il vostro?
La misura del ticket viene decisa dalle regioni, non viene decisa dal governo centrale, cioè anche lì io posso fare una moral suasion, ma non posso obbligare le regioni a indicare quanto ticket e su quali prestazioni. Quello lo fanno le regioni.
Soprattutto le commissioni la cui sanità è commissariata in questi anni hanno avuto dei ticket altissimi, questo ricordiamolo. Ministra, la fermo solo un secondo, torno da lei. Giulia Grillo è tra l'altro, le questioni meridionali le conosce bene, perché forse dalla cadenza avrete intuito che è siciliana, e poi anche medico, quindi diciamo che certi temi li conosce abbastanza bene. Io citavo Daniela Minerva. Daniela, buongiorno, benvenuta. Daniela, ci senti? Buongiorno, buongiorno a te.
Sì, io senti, mi sento.
Volevo anzitutto utilizzarti, e perdona l'uso di questo verbo, per due cose. La prima, se vuoi aggiungere considerazioni alla luce della tua esperienza sulla questione dell'intramenia, sulla questione delle liste d'attesa. Ma secondo punto, visto che tu hai seguito negli anni l'evolversi del sistema sanitario italiano, capire a tuo avviso, insomma, raccontare agli ascoltatori qual è a tuo avviso l'emergenza vera sulla quale potrebbe intervenire un nuovo governo e una nuova ministra. Daniela.
Allora, il tema delle liste d'attesa è forse l'emergenza vera, perché le liste d'attesa, come sappiamo, si traducono in un forte sborso da parte dei cittadini che vanno poi a pagarsi le visite privatamente. Quelli che possono, quelli che non possono, non ci vanno, esatto. Stanno male. Quindi io penso che, e questo si traduce anche in forti ritardi, per esempio, sul contrasto a patologie come quelle tumorali, che richiedono rapidità e velocità. Allora, il tema delle liste d'attesa, il ministro ha certamente colto il punto, ma io non penso che tutto debba essere scaricato sulle regioni, nel senso che il governo centrale ha due possibilità. Intanto dobbiamo capire perché ci sono le liste d'attesa. Le liste d'attesa ci sono perché sono stati tagliati a dismisura i reparti. I cittadini lo sanno, dove c'erano 3, 4, 5, 6 reparti, adesso ce ne sono 2. Per rientrare nei budget, le regioni hanno chiuso i reparti,
sì.
Non hanno assunto infermieri, non hanno assunto medici, hanno lasciato deteriorare gli impianti e molti per quelli delle aree diagnostiche. Questo è un tema che può essere risolto solo e soltanto ragionando di nuovo sulle attribuzioni del fondo, cioè su quanti soldi il governo riversa sul Fondo Sanitario Nazionale e su come esso viene ripartito.
Sì.
Noi da questo non possiamo svicolare, perché poi è vero, ci sono tutte questioni organizzative di grande complessità, ma i cittadini lo sanno. Dove c'era un reparto di cardiologia, adesso non c'è più niente. Dove c'erano 10 medici che potevano accoglierli, adesso ce ne sono 5 e sono stanchi. Quindi perché poi sono ovviamente...
Daniela, anche quel caso di cui hanno parlato molto i giornali, di quella TAC che non funzionava in Molise, quel paziente,
certo,
47 morto, è anche figlio di quello che stai raccontando.
Ma certamente, allora questo è un tema che è un tema del governo centrale. E io non sono d'accordo sul fatto di dire, poi l'organizzazione delle regioni, sì, lo sappiamo, possiamo anche ragionare se sia giusto o no, ma... Se non ci sono i soldi, le regioni l'unica cosa che possono fare per rientrare, altra follia secondo me dei tempi che furono, è quella di tagliare le prestazioni. E tagliare le prestazioni significa allungare le liste d'attesa. Non solo, c'è il tema dell'intramenia. Allora, perché, come diceva giustamente il signore siciliano,
sì,
c'è tanto spazio in intramenia e ce n'è zero con il Servizio Sanitario Nazionale? Le regioni, anche lì, probabilmente, prima di intervenire su questo fenomeno, bisognerebbe capire come mai è stata fatta una legge per la quale i medici, questa è una cosa che io non ho mai capito, mi sono sempre beccata tutti i loro insulti, devono lavorare a metà tempo per lo Stato che li paga comunque uno stipendio intero e poi dopo, nel pomeriggio, fare attività.
Però poi danno dei soldi all'ospedale di quei soldi.
L'altro discorso. L'altro discorso è che ovviamente l'intramenia è remunerativa per le regioni, perché lasciano giù delle percentuali,
certo,
che variano a seconda. Allora, il tema è, scusate la volgarità, solo e soltanto un tema economico. Un tema economico riferito alla attribuzione al fondo, alla ripartizione,
sì,
del fondo e alla legge sull'intramenia, che è una legge sbagliata, che è una legge che io personalmente ho sempre detto era una legge che istituiva la diversità fra il cittadino ricco e quello povero, e quindi
ma qual è la soluzione, Daniela? Qual è la soluzione a tuo avviso? E poi andiamo dalla ministra.
La soluzione è mettere mano uno al fondo, cioè basta,
sì,
con questa storia che si deve tagliare il
quindi
fondo.
Soldi
quello
sì,
e alla sua ripartizione. Seconda soluzione, mettere mano alla legge sull'intramenia.
Come a tuo avviso?
Io sono forse un pochino talebana, ma secondo me se uno lavora per un'azienda, lavora solo per quell'azienda.
Quindi o pubblico,
cioè,
o privato.
Medici non ci devono andare a studio. In metà Italia non c'è solo il problema dell'intramenia, in metà Italia c'è il problema che i medici alle 2 iniziano a fare studio. Allora, se tu vai a studio, ti ricevono subito. Se tu vai in ospedale, per forza,
quindi
stai in ospedale fino
tu
a
dici
luna,
o pubblico o privato.
È la stessa cosa, cioè,
sì,
come se io lavorassi fino a Luna per Repubblica e da Luna andare a lavorare al giornale.
È chiarissimo quello che ci hai detto. Immagino che la ministra Grillo voglia toccare e rispondere su entrambi i temi, anche se ministra, da quello che sappiamo sulla contabilità pubblica, i soldi dello Stato per aumentare ci sono, quindi davvero trovare una soluzione rispetto all'assetto attuale è difficilissimo. Ministra.
Innanzitutto voglio dire questo, forse la giornalista non conosce tutto quello il lavoro che io ho fatto negli altri anni, dove l'ho sempre detto, questo discorso dell'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, soprattutto del fatto che mentre aumentava a dismisura una spesa farmaceutica che è arrivata a 31 miliardi senza essere mai stata governata, diminuiva la spesa per il settore pubblico. Quindi diciamo che è ovvio, cioè quello che ha detto è ovvio, nel senso che è chiaro che bisogna aumentare le risorse, però bisogna essere onesti intellettualmente. Ci sono regioni che riescono a ridurre le spese e regioni che non lo riescono a ridurre. Come mai? Perché evidentemente hanno una...
Non è una questione di tagli? Solo di tagli?
È solo una questione di tagli. Poi bisogna vedere in che percentuale incidono i tagli, in che percentuale incide l'organizzazione. Però non diciamo cose che non sono corrette. Numero uno. Numero due. È stata fatta una confusione incredibile. L'intramenia è proprio quella regola per cui un medico che lavora in ospedale può lavorare solo per l'ospedale. Esattamente l'opposto di quello che ha detto. Cioè, se io scelgo come medico un rapporto di esclusività con la struttura sanitaria, io lavoro solo per l'ospedale. Poi la legge, che non prevedeva la possibilità inizialmente di lavorare in intramegna nel proprio studio, è stata derogata, come ho già detto prima, e quindi è stata prevista una possibilità che prima non era prevista, ma quella è solo una possibilità ultronea rispetto alla situazione in cui quell'ospedale non abbia gli spazi per quel medico per fare l'attività in intramegna. Quindi non c'entra assolutamente nulla quello che è stata fatta, proprio una confusione incredibile. Tre, l'altro grande problema, mi faccio dire, non è solamente una questione di fondi, è una questione di tagli, è anche una questione fondamentale, che è quella della formazione dei medici post laurea, perché oggi il grande problema che hanno molte strutture ospedaliere è che non riescono a far partecipare ai concorsi medici specialisti per l'area, per cui, e io lo posso testimoniare perché sono state in Campania, dove negli ultimi bandi concorsuali fatti partecipavano meno medici specialisti dei posti a disposizione. Sì. Perché? Perché per 20 anni la politica non ha mai affrontato l'argomento della formazione post laurea. E quarto, mi faccio dire, certo che il ruolo del governo è comunque importante sul tema delle liste d'attesa, tanto è vero che è stato proprio il mio primo atto. Quindi, insomma, la polemica dato per fare polemica, guardi, a me non
Ministra,
interessa.
Ministra, ho altre tre domande precisissime.
Ho preso in mano il problema, sì, e farò tutto quello che posso fare per portare avanti il problema. Poi, come dice lei, se qualcuno ha proposte,
le faccia.
Per migliorare, io sono la persona più...
Ministra, proviamo a procedere in questo modo. Ci sono tre domande secche che tra poco le farò sulla trasparenza, sui medici specializzandi e sui vaccini. Sarò brevissimo, ma credo che Daniela Minerva un minuto lo voglia per provare, insomma, a replicare anche alle osservazioni della ministra. Daniela.
Penso che il ministro debba prendere tutto come degli attacchi personali, che il Fondo Sanitario Nazionale, che lei abbia detto che il fondo è sottodimensionato, benissimo, adesso il ministro faccia qualcosa per dimensionarlo, giustamente, investiamo in sanità meno degli altri paesi europei, questo è un dato, e il ministro bisogna che si rilegga un attimo la legge sull'intramenia, perché vedrà che la legge sull'intramenia prevede il doppio lavoro dei medici. Allora, se invece vogliamo continuare a fare dei discorsi generici su bisogno, invece ci sono i problemi concreti. I problemi concreti sono che la legge garantisce ai medici di poter fare il doppio lavoro attraverso tutti gli escamotage che il ministro ha giustamente sottolineato, però lo prevede. Allora il dato di fatto è quello, bisogna rispettare i dati di fatto.
Daniela Minerva, Repubblica. Ministra Grillo, se ci riusciamo, se vuole aggiungere un'ultima cosa, poi in 3 minuti io le chiederei, lo so che sono tempi brevissimi, ma credo che siano 3 temi molto importanti. Allora, lei ha annunciato un concorso e quindi trasparenza per la nomina del nuovo direttore generale di AIFA, e su questo volevo chiedere se poi anche per le nomine più importanti, le nomine fondamentali delle ASL, che tipo di trasparenza introdurrà. Il secondo, come cambierà quel complicatissimo ostacolo, esame e selezione che riguarda gli specializzandi, e l'ultimo tema sui vaccini, ribadisce la sua preferenza per il passaggio da obbligo a raccomandazione. Se riesce, ministro, in 3 minuti e mezzo.
Guardi, e sulla trasparenza per quanto riguarda le nomine delle ASL, anche lì lavoreremo, quindi diciamo mi faccia vedere esattamente quali strumenti possiamo utilizzare e che siano anche compatibili con le necessità e soprattutto con le prerogative delle regioni, che ricordo sono sempre loro quelle che poi scelgono i manager. Numero due, su specializzandi noi vogliamo fare un'intera, vogliamo arrivare, giungere a una riforma, quindi che sostanzialmente crei un rapporto di continuità tra la laurea e poi l'inizio dell'attività lavorativa, quindi superare il distacco attuale che c'è, che tra l'altro genera un eccesso di medici laureati non specialisti, quindi un paradosso per il nostro paese. Tre, sui vaccini l'ho già detto, ci sono paesi come la Germania che con la raccomandazione ci hanno il 97%, è fondamentale fare una corretta informazione, ma è fondamentale anche attuare misure che possono essere più coercitive nei casi in cui ci sono dei cali delle coperture vaccinali.
Che è un po', se non sbaglio, Ministra, è l'approccio della Regione Veneto, cioè se si scende sotto una Zaia
sì,
preferisce...
Sì, sostanzialmente sì, naturalmente guardi, per fare questo è necessario che ci sia un'anagrafe vaccinale funzionante, perché i paesi che fanno questo hanno la possibilità di conoscere in tempo reale le coperture vaccinali. Questo paese non se ne è mai dotato, io sono arrivata, una delle prime cose che ho fatto...
Cioè lei ci sta dicendo che l'Italia non sa con precisione quella percentuale dei vaccinati?
No, a livello centrale manca un'anagrafe nazionale dei vaccini, alcune regioni ce l'hanno informatizzata, altri meno, altri in via dell'estimento, quindi siamo in una fase abbastanza, cioè abbiamo i dati naturalmente, però i dati precisi in tempo reale possono essere ottenuti solo con un'anagrafe vaccinale informatizzata che connette i dati di tutte le regioni, poi naturalmente certo che ci sono i dati, ma non abbiamo la velocità che potremmo avere con un'anagrafe nazionale dei vaccini e che ci consente quindi di intervenire immediatamente non aspettando i trend annuali per capire di quanto cresce, di quanto decresce la copertura.
Tra l'altro, Ministra, sull'informazione, la conoscenza da parte dell'opinione pubblica, occorre insistere. Leggevo l'altro giorno dal Sole 24 Ore un articolo d'allarme sulla papilloma virus. Sarebbero impicchiate le vaccinazioni. Non credo sia obbligatorio, ma è un vaccino molto importante, credo, Ministra. Lei è medico, quindi lo sa meglio
di me. Gli ultimi dati indicavano un aumento delle vaccinazioni, se non ricordo male. Però assolutamente dico, la informazione è fondamentale, perché io sono convinta che i cittadini, se messi davanti ai dati oggettivi dei benefici delle vaccinazioni rispetto ai possibili effetti collaterali, perché i vaccini sono sempre dei farmaci, quindi esistono, ma se messi davanti ai dati tra effetti collaterali dei vaccini e invece rischi della patologia per la quale non si vaccinerebbero, sono convinta che razionalmente tutti si vaccinerebbero. Dopodiché poi se ci sono motivi filosofici, religiosi, insomma come vengono chiamati negli Stati Uniti i motivi filosofici, quelli poi sono un'altra cosa, ma razionalmente ci sono tutti i motivi per decidere di vaccinarsi quando i vaccini sono ovviamente sicuri ed efficaci come quelli che sono in commercio.
Ministra, davvero 30 secondi, cambierà la legge sull'intramenia o no? È nelle sue intenzioni o no?
No, io sicuramente la voglio, voglio ordinare la materia, perché è una materia profondamente disordinata, ritoccata e inattuata per molte sue parti, quindi interverrò naturalmente per quello che è di mia competenza, quindi ribadisco l'impegno di questo governo a intervenire su questo argomento come su quello delle liste d'attesa.
Giulia Grillo, Ministra della Salute, grazie per essere stata con noi, così come ringraziamo Daniela Minerva, collega di Repubblica. Ci fermiamo due minuti, è già entrata qui in studio Nicole Ramadori, perché affrontiamo un tema, e già ho visto che agli ascoltatori è caro, perché hanno già scritto e le voci degli ascoltatori ovviamente entreranno nella nostra trasmissione, che riguarda il numero unico, l'112, e vi ridò il numero invece per scriverci e poi intervenire in trasmissione, che è 335-699-2949.
RAI Radio 1.